Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, buon tutto. Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Incontri per l'ultima puntata di Pinocchio. Siamo stati insieme, chi ha avuto il coraggio di seguirci, 37 settimane. È stato un tempo dedicato alla ripercorrenza di quelli che sono stati i passi del burattino di legno. Ai microfoni con voi e per voi ancora una volta Jacopo Maccioni, che nonostante l'impegno quantificato in 111 giorni, 3 giorni a puntata, si è notevolmente divertito. Nella parte finale dell'ultimo capitolo assistiamo a una doppia morte, quella del ciuchino lucignolo e quella di un burattino. Entrambe sono semplici conclusioni di un'esperienza iniziata non molti anni prima. La conclusione della prima esperienza, quella di lucignolo, chiude definitivamente una vita. Il buio e il silenzio dominano la scena. Tutto finisce. La seconda, la morte del burattino, è un semplice cambiamento di status. È la morte come passaggio a una condizione migliore. Quella condizione bramata più volte dall'adolescente, che supera la condizione di burattino di legno per lasciar spazio alla vita nuova di giovane ragazzo. Conclude così Pinocchio, senza che sia stato chiesto, quell'elaborazione, volontaria questa, di pulizia, di annientamento, di annullamento del suo essere precedente. Per far che cosa? Per far piazza pulita di egoismi, egocentrismi e praticare la generosità. Per far questo ha impiegato 5 mesi, ma al termine di questi 5 mesi ha potuto dimostrare che cosa? La sua bontà. Non la bontà stupida che abbiamo conosciuto quando Pinocchio ha incontrato i burattini, quando ha incontrato i due assassini e quando ha incontrato quell'anima grande di lucignolo, così l'aveva definito, bensì una bontà matura, responsabile perché inconsapevole, naturale e spontanea poiché abbarbicata alla sua personalità, vitale perché umana e capace anche di generarsi. Da qui la trasformazione, una trasformazione che avviene improvvisa nel sonno e al risveglio si scopre diverso, non più come prima, non più. La casa, inoltre, scelta dal burattino è una casa semplice, è però una casa accogliente. È piccola, ma è immersa nella natura, riconosciuta come casa nel momento stesso in cui l'ha vista. È un nuovo ambiente, privo di tutti i condizionamenti negativi che la casa paterna aveva generato, e in questa trasformazione nel nuovo ambiente è talmente potente l'essere, il modificarsi, il divenire, che anche Geppetto è coinvolto, è investito e si trasforma. Anche lui matura con il maturare del figlio, quel figlio Pinocchio che finalmente ha scoperto la relazione e come si gestisca, cosa sia la socialità, qui rappresentata nella capacità di mantenersi un rapporto di lavoro, che sviluppa la competenza di prendersi cura degli altri e coerentemente perseguirla, uscendo dall'occasionalità e immediatezza del passato. Ecco allora che tutto improvvisamente cambia e si trasforma, lasciando le vecchie sembianze, esamini sopra una sedia. Frasi, parole, espressioni che potrebbe essere utile tener presenti durante la lettura. Salute cagionosa è espressione usata esclusivamente in Toscana e sta a significare salute molto cagionevole, quindi di costituzione molto debole, facile ad ammalarsi. Fuscello. Il fuscello è un ramoscello secco utilizzato da Pinocchio dopo essere stato appuntito e intinto nel sugo di more e ciliegie come penna per scrivere. Capitolo 36esimo, seconda parte. Quando l'ebbe guardato fisso fisso, disse dentro di sé turbandosi: «Eppure quel ciuchino lo conosco, non mi è fisionomia nuova». E chinatosi fino a lui gli domandò in dialetto asinino: «Chi sei?». A questa domanda il ciuchino aprì gli occhi moribondi e rispose balbettando nel medesimo dialetto: «Sono Lucignolo». E dopo richiuse gli occhi e spirò. «Oh, povero Lucignolo!» disse Pinocchio a mezza voce e, presa una manciata di paglia, si rasciugò una lacrima che gli colava giù per il viso. «Ti commuovi tanto per un asino che non ti costa nulla!» disse l'ortolano. «Che cosa dovrei far io?» «Che lo comprai a quattrini contanti!» «E vi dirò, era un mio amico, tuo amico, un mio compagno di scuola!» «Come?» urlò Giangio dando in una gran risata. «Come? Avevi dei somari per compagni di scuola? Figuriamoci i begli studi che devi aver fatto!» Il burattino, sentendosi mortificato da quelle parole, non rispose, ma prese il suo bicchiere di latte quasi caldo e se ne tornò alla capanna. Da quel giorno in poi continuò più di 5 mesi a levarsi ogni mattina prima dell'alba per andare a girare il bindolo e guadagnare così quel bicchiere di latte che faceva tanto bene alla salute cagionosa del suo babbo. Né si contentò di questo, perché a tempo avanzato imparò a fabbricare anche i canestri e i panieri di giunco e coi quattrini che ne ricavava provvedeva con moltissimo giudizio a tutte le spese giornaliere. Fra le altre cose costruì da se stesso un elegante carrettino per condurre a spasso il suo babbo nelle belle giornate e per fargli prendere una boccata d'aria. Nelle veglie poi della sera si esercitava a leggere e a scrivere. Aveva comprato nel vicino paese per pochi centesimi un grosso libro al quale mancavano il frontespizio e l'indice e con quello faceva la sua lettura. Quanto allo scrivere, si serviva di un fustello temperato a uso penna e, non avendo né calamaio né inchiostro, lo intingeva in una boccettina ripiena di sugo di more e di ciliegie. Fatto sta che con la sua buona volontà di ingegnarsi, di lavorare e di tirarsi avanti, non solo era riuscito a mantenere quasi agiatamente il suo genitore sempre malaticcio, ma per di più aveva potuto mettere da parte anche 40 soldi per comprarsi un vestito nuovo. Una mattina disse a suo padre: "Vado qui al mercato vicino a comprarmi una giacchettina, un berrettino e un paio di scarpe. Quando tornerò a casa", soggiunse ridendo, "sarò vestito così bene che mi scambierete per un gran signore." E uscito di casa cominciò a correre tutto allegro e contento. Quando a un tratto sentì chiamarsi per nome e voltandosi vide una bella lumaca che sbucava fuori dalla siepe. "Non mi riconosci?" disse la lumaca. "Mi pare e non mi pare. Non ti ricordi di quella lumaca che stava per cameriera, quella fata da capelli turchini? Non ti rammenti di quella volta quando scesi a far telume e tu rimanesti con un piede confitto nell'uscio di casa?" "Mi rammento tutto!" gridò Pinocchio. "Rispondimi subito, lumachina bella. Dove hai lasciato la mia buona fata? Che fa? Mi ha perdonato, si ricorda sempre di me, mi vuol sempre bene, è molto lontana da qui, potrei andare a trovarla?" A tutte queste domande, fatte precipitosamente, senza ripigliar fiato, la lumaca rispose con la sua solita flemma: "Pinocchio mio, la povera fata giace in un fondo di letto all'ospedale." "All'ospedale, purtroppo, colpita da mille disgrazie, si è gravemente ammalata e non ha più da comprarsi un boccone di pane. Davvero. Oh, che gran dolore che mi hai dato! Oh, povera fatina, povera fatina, povera fatina! Se avessi 1 milione correrei a portarglielo, ma io non ho che 40 soldi. Eccoli qui. Andavo giusto a comprarmi un vestito nuovo. Prendili, lumaca, e va a portarli subito alla mia buona fata. E il tuo vestito nuovo? Che mi importa del vestito nuovo? Venderei anche questi cenci che ho addosso per poterla aiutare. Va, lumaca, e spicciati, e fra 2 giorni ritorna qui, che spero di poterti dare qualche altro soldo. Finora ho lavorato per mantenere il mio babbo, da oggi in là lavorerò 5 ore di più per mantenere anche la mia buona mamma. Addio, lumaca, e fra 2 giorni ti aspetto." La lumaca, contro il suo costume, cominciò a correre come una lucertola nei grandi solleoni d'agosto. Quando Pinocchio tornò a casa, il suo babbo gli domandò: "E il vestito nuovo? Non mi è stato possibile di trovarne uno che mi tornasse bene. Pazienza, lo comprerò un'altra volta." Quella sera Pinocchio, invece di vegliare fino alle 10, vegliò fino alla mezzanotte sonata e, invece di far 8 canestri di giunco, ne fece 16. Poi andò a letto e si addormentò. E nel dormire gli parve di vedere in sogno la fata, tutta bella e sorridente, la quale, dopo avergli dato un bacio, gli disse così: "Bravo, Pinocchio! In grazia del tuo buon cuore, io ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fino a oggi." I ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle loro miserie e nelle loro infermità meritano sempre gran lode e grande affetto, anche se non possono essere citati come modelli d'obbedienza e di buona condotta. Metti giudizio per l'avvenire e sarai felice." A questo punto il sogno finì. Pinocchio si svegliò con tanto d'occhi spalancati. Ora, immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia quando, svegliandosi, si accorse che non era più un burattino di legno, ma che era diventato invece un ragazzo come tutti gli altri. Dette un'occhiata all'intorno e, invece delle solite pareti di paglia della capanna, vide una bella camerina ammobiliata e agghindata con una semplicità quasi elegante. Saltando giù dal letto, trovò preparato un bel vestiario nuovo, un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle che gli tornavano una vera pittura. Appena si fu vestito, gli venne fatto naturalmente di mettere le mani nelle tasche e tirò fuori un piccolo portamonete d'avorio, sul quale erano scritte queste parole: "La fata dai capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i 40 soldi e lo ringrazia tanto del suo buon cuore." Aperto il portafoglio, invece dei 40 soldi di rame, vi luccicavano 40 zecchini d'oro, tutti nuovi di zecca. Dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve d'essere un altro. non vide più riflessa la solita immagine della marionetta di legno, ma vide l'immagine vispa e intelligente di un bel fanciullo coi capelli castagni, con gli occhi celesti e con un'aria allegra e festosa come una Pasqua di rose. In mezzo a tutte queste meraviglie che si succedevano le une alle altre, Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era adesso davvero o se sognava sempre a occhi aperti. «E il mio babbo dov'è?» gridò tutto a tratto, ed entrando nella stanza accanto trovò il vecchio Geppetto sano, arzillo e di buon umore come una volta, il quale, avendo ripreso subito la sua professione di intagliatore, stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliami, di fiori e di testine di diversi animali. «Levatemi una curiosità, babbino. Ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso?» gli domandò Pinocchio, saltandogli al collo e coprendolo di baci. «Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo», disse Geppetto. «Perché merito mio?» «Perché quando ragazzi di cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie». «E il vecchio Pinocchio di legno? Dove si sarà nascosto?» «Eccolo là», rispose Geppetto e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato su una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo e, dopo che l'ebbe guardato un poco, disse dentro di sé con grandissima compiacenza: «Com'ero buffo quando ero un burattino e come ora son contento di esser diventato un ragazzino per bene!» Curiosità. Pinocchio è definito per la prima volta fanciullo e in contraddizione con il ragazzo che lo classificava qualche rigo sopra. Ma l'espressione fanciullo non ha collegamenti psicologicamente rilevanti, in quanto all'epoca della stesura del testo Collodi non poteva essere a conoscenza di teorie elaborate nel corso del secolo successivo. C'è un testo, però, che può aiutarci ed è il vocabolario del più grande vocabolarista dell'Ottocento, il Tommaseo. Il Tommaseo definisce fanciullo d'età fra la infanzia e la adolescenza, cioè nella puerizia. Sembra che l'espressione sia quasi un diminutivo di fante, per infante, o piuttosto parlante, come dire fanticello. Questo il Tommaseo. Il Boccaccio, però, aggiusta di molto il tiro, in quanto ha nella novella 63-11 questa espressione. L'età atta nel fanciullo è 14 anni e nella fanciulla 12. Sta parlando dell'età atta al matrimonio. Quindi noi abbiamo un fanciullo che è in grado di avere, dimostrare le competenze per metter su famiglia. Quindi la fanciullezza era considerata un'età molto ampia, così da comprendere oggi, nei parametri, pienamente, compiutamente, anche l'adolescenza. La seconda curiosità che propongo è relativa a quello che abbiamo fatto più volte, un pensiero all'apprendimento. E questo pensiero si origina dal lavoro a domicilio che Pinocchio svolge. Pinocchio, oltre a girare il bindolo presso l'ortolano, attività che gli vale il latte per il suo babbo, tornato a casa la sera, dopo cena a veglia, intreccia vimini per ricavarne canestri e scorze di legno per ricavarne ceste. Ha acquisito delle abilità molto importanti per quanto riguarda gli aspetti lavorativi. E la dimostrazione che è abile, che sa fare, sono le monete che ricava vendendo i suoi prodotti. Ma l'attività che svolge è fondamentale anche per l'apprendimento. Per realizzare la trama delle ceste e dei canestri è necessaria la combinazione, l'intreccio di elementi naturali che provengono da due diverse posizioni, una ascissa e una ordinata. Ebbene, l'intreccio che parte da queste due posizioni crea una trama. E l'attività, questa attività del tramare, è fondamentale per la comprensione della tavola pitagorica da una parte e dell'attività combinatoria dall'altra. La terza curiosità che propongo è legata sempre al capitolo 36esimo, ma l'abbiamo trovata descritta come situazione nella prima parte che abbiamo letto nella puntata precedente. Il Collodi ci dice che il proprietario della capanna tiene la chiave sempre sulla porta di casa e quindi Pinocchio e Geppetto possono entrare dentro semplicemente al comando: la chiave sulla porta, giratela e entrate. Bene, io ricordo molto bene quando nelle case del paese dove abitavo le porte avevano sulla toppa sempre la chiave infilata di giorno e di notte, e non solo quando le persone erano presenti all'interno della casa, ma anche quando le persone erano andate via e la casa era vuota. Ringrazio Radio Incontri per l'ospitalità concessami, Carla Rossi e Paolo Merlo per aver pensato a me per questa iniziativa, Andrea Capecchi e Alessandro Ferri per la loro disponibilità, competenza e capacità di sopportare un imbranato qual sono, Don Ottorino Cosimi per questo mezzo di comunicazione che ama, e chiunque si sia sintonizzato per ascoltare Pinocchio in queste 37 puntate. Buon tutto!